per lo studio della preghiera. Giovedì è in programma una uscita per mangiare la pizza con gli uomini. Se ti senti uomo, puoi venire. Andiamo a mangiare, Max, eh? Ecco, alle 21 andremo alla pizzeria basilico, pomodoro e basilico. Se hai bisogno di un passaggio, mettiti d'accordo con me e posso portarti io. Settimana prossima, adolescenti, alle 2:30. E noi abbiamo bisogno di un aiuto con gli adolescenti, ve lo dico, penso che è la prima volta che lo sto dicendo. Noi vorremmo che si fermassero delle persone, famiglie, coppie, non importa, che potessero dopo il culto fermarsi per cucinare per i ragazzi, rimanere con loro, ovviamente investire in loro, stare con loro fino a quando poi inizia l'incontro degli adolescenti. Io girerò prendendo i vostri nominativi e poi faremo un elenco, cioè una lista in cui faremo a turni per darci appuntamento per a turni ovviamente cucinare per i ragazzi nel giorno degli adolescenti. Allora, un'altra cosa che abbiamo deciso ieri come membri è di fare dei regali per i bambini della Moldavia. Noi metteremo da qualche parte una scatola qui nella sala. L'idea è questa, che quest'anno le famiglie che hanno bambini, ma non solo, bambini piccoli, decidano di forse stringere un po' la cinghia e comprare meno regali per i propri bambini o per i propri nipoti o quello che è, e investire in un regalo per qualche bambino in Moldavia, contatti della famiglia Bordan. E metteremo una scatola qua e vi chiediamo di comprare un regalo, è anche un buon modo di andare con i vostri figli per comprare un regalino, poi impacchettarlo e metterlo in questa scatola che poi manderemo in Moldavia. Se avete più domande potete parlare con Marina Bordan o con Amalia. O con Maria, ecco. Che altro? Mark Drama, 3-4 di dicembre, spero che stiamo pregando e che stiamo invitando i nostri amici. Il 3 sarà in Cascina alle 8:30 e poi il lunedì sarà appunto Luce a San Giuliano. Festa di Natale, sì, abbiamo una festa di Natale in programma, i nostri bambini faranno una piccola presentazione e noi grandi festeggeremo e mangeremo, ecco. 16 di dicembre saremo qui, abbiamo dei calendari che abbiamo già messo lì dietro, 2,50 euro ciascuno, ovviamente se non potete contribuire non c'è problema, la Chiesa vuole distribuire questi calendari. Per ultimo c'è una possibilità di aiutare con lavori pratici per quanto riguarda aiuto con il banco alimentare, con la network che ha il nostro banco alimentare con il comune, lavori pratici che significherebbe impacchettare, fare dei pacchi di cibo con il comune e poi distribuirle. Ecco, se avete delle domande potete parlare o con Rocio o con Lucrezia, che loro sono le due persone che sanno di cosa io sto parlando in questo momento, che io so ben poco, solo quello che ho detto. Va bene? Bene, questi sono gli annunci. Adesso vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Galati capitolo 6 e vogliamo continuare con il nostro studio attraverso questo meraviglioso libro dall'Apostolo Paolo. Galati 6. Leggeremo soltanto i primi 5 versetti. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Questa è la parola di Dio, preghiamo. Signore, noi ci avviciniamo di nuovo alla Tua parola, bisognosi di ricevere istruzione, Abbiamo bisogno di essere rialzati anche noi, come leggiamo in questi versetti. Ti prego, Signore, di accompagnarci questa mattina, rendi Gesù glorioso davanti ai nostri occhi, rendici piccoli e umili affinché possiamo camminare come il tuo popolo deve camminare. Nel nome di Gesù. Amen. Come sapete molti di voi, io sono cresciuto in Spagna, sono cresciuto a Madrid, in un contesto missionario. Mio padre è missionario ormai da più di 40 anni. Ieri ho sentito mia mamma, ha compiuto appena 70 anni, mia mamma, non è poco. E loro sono missionari da tanti anni. E mi ricordo che quando crescevo lì in Spagna, facevamo parte di un team di missionari che è diventato in realtà come la nostra famiglia. I nostri zii, nonni, cugini erano tutti in America. E questi altri missionari sono diventati come i nostri zii, cugini, fratelli in qualche modo, non fisici, non carnali, ma come se fosse la nostra famiglia. C'era soprattutto una famiglia che era molto speciale a noi. Suo figlio è diventato molto amico mio ed eravamo inseparabili. Le nostre famiglie andavano insieme a fare le vacanze, eravamo spesso a casa loro, loro a casa nostra. E suo padre, il padre di questa famiglia, era un missionario molto fedele, era un missionario molto adatto per il ministero in Spagna, ha fatto una parte importante nella fondazione di una chiesa in periferia di Madrid. Però qualcosa è successo quando io ho avuto 12 anni. Qualcosa è successo a quest'uomo, è stato colto in un peccato, è stato colto in una trasgressione. È venuto fuori, dopo un po' di tempo, che lui subiva spesso delle tentazioni di natura sessuale, che lui lottava con queste tentazioni ed è venuto fuori dopo che era anche caduto in peccato. Io ero troppo piccolo per capire tutto ciò che stava succedendo in questa famiglia, in questa situazione, ma una cosa ho capito, una cosa ho visto che intorno a quest'uomo si è radunato un gruppo di missionari, si è radunato un gruppo di cristiani che hanno aiutato quest'uomo, che l'hanno accolto e che l'hanno rialzato. Quest'uomo caduto, demoralizzato, pieno di vergogna per quello che era accaduto. E non mi ricordo di molto, ma mi ricordo che c'è stato un gruppo di persone che con gentilezza, con amore, con simpatia, cercando di mettersi nei loro panni, hanno cercato di aiutarlo. L'uomo ha dovuto lasciare il ministero, ci sono conseguenze ovviamente per il peccato, però non ha abbandonato Cristo, è andato avanti. E oggi serve in una chiesa, non più da responsabile o da leader, non da pastore, ma umilmente serve con la sua famiglia. E cammina zoppicante, ancora si porta dietro le cicatrici di questo suo peccato, ha lasciato un segno, però non l'hanno sopraffatto, perché c'è stato un gruppo di persone che l'hanno aiutato e hanno incarnato lo spirito di questi versetti che oggi vogliamo vedere insieme. Questi versetti che parlano di come dobbiamo noi trattare un fratello caduto. In questa ultima parte del libro di Galati vediamo come Paolo adesso vuole insegnare come il Vangelo trasforma una comunità, come il Vangelo, quando ha fatto breccia in un gruppo di persone, lo distingue da tutte le altre comunità, tutte le altre associazioni di questo mondo. E Paolo vuole soprattutto farci capire che il modo in cui noi trattiamo i fratelli caduti è diverso da tutti gli altri modi di fare le altre associazioni. La prima cosa che voglio che notiamo in questo versetto è la realtà del peccato. La realtà del peccato. Se uno viene sorpreso in colpa, vediamo che c'è la possibilità che le persone cadano in peccato. E Paolo mette in preventivo il fatto che noi avremo a che fare con persone che o cadranno in peccato o che saremo noi stessi, quella persona che cadrà in peccato. La parola qua è colpa, letteralmente è una trasgressione. Se una persona viene colta in trasgressione, trasgressione dove la legge di Dio viene trasgredita o superata, Paolo dice che è possibile che qualcuno sia sorpreso in colpa. Se ci ricordiamo, in capitolo 5 Paolo ha esposto una visione molto esaltata del cristianesimo, ha parlato del credente in cui sono operativi i frutti dello Spirito, poi ha detto una frase sconvolgente: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso le passioni e i suoi desideri. Wow! E qualcuno leggendo questo potrebbe dire: siamo già nel paradiso, siamo già sotto la padronanza dello Spirito, siamo già vittoriosi. Però Paolo dice: attenzione, se qualcuno viene preso in una colpa. E l'idea di questa persona qual è? Beh, l'idea di un credente che vive una vita equilibrata, fedele, sobria, costante. Ma succede qualcosa. Il suo nemico, il peccato, quel peccato che la parola dice ci spia alla porta, il cui desiderio è rivolto contro di noi. Che succede? In quel giorno il peccato lo supera. E l'uomo viene sorpreso in una colpa. Non si aspettava che quel giorno la tentazione sarebbe così forte. Non si aspettava, quando si è alzato quella mattina per andare al lavoro, che si troverebbe nella tempesta perfetta in cui lui sarebbe tentato a rubare e poi ruberebbe. Non se l'aspettava. Questo è successo a uno dei pastori che ha fatto parte della mia ordinazione. Lui è entrato nella chiesa e ha rubato $100,000. Non si aspettava che quel giorno la tentazione fosse così forte. O forse possiamo pensare alla donna che si è alzata come tutte le altre mattine con l'idea di camminare tranquillamente, ma non si aspettava che arriverebbe quell'occasione di flirtare con quell'uomo e che poi cadrebbe in peccato. Non se l'aspettava che quel giorno succederebbe così. E grida: mi hai sedotto, mio nemico, mi sono lasciata sedurre, mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno, ogni giorno ognuno si fa beffa di me. Non minimizziamo il peccato, vero Chiesa? Il peccato è il nostro nemico, è la nostra insidia. Noi odiamo il peccato, non giustifichiamo mai il peccato. Vegliamo su noi stessi per non cadere in peccato, però siamo in una guerra. Siamo in una guerra feroce e in questa guerra ci sono dei feriti e ci sono dei caduti, compagni di armi che cadono e diventano delle vittime. Il nemico si presenta in alcune occasioni così rivestito di un'armatura potente, viene a noi e noi diciamo: è impossibile che io possa sconfiggerlo oggi, e pecchiamo. Paolo mette in preventivo: se qualcuno pecca, e anche Giovanni dice: se qualcuno ha peccato, prima Giovanni 2:1. Fratelli e sorelle, noi viviamo in un mondo in cui dovremo a che fare con la realtà del peccato. E adesso vediamo come dobbiamo comportarci davanti a un fratello caduto. Come dobbiamo comportarci? Paolo ce lo spiega. Vogliamo vedere tre cose. Prima di tutto vediamo un dovere da svolgere. Prima di tutto dice: rialzatelo con spirito di mansuetudine. Rialzatelo. Paolo dice: voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. È interessante che Paolo chiama i credenti qua spirituali. Descrive ai credenti come persone spirituali affinché diventiamo e ci dimostriamo spirituali. Forse l'avete notato, ma se tu dai una descrizione a una persona per abbastanza tempo, finirà per crederci. Dì a un bambino che sei bello e che sei intelligente e che sei bravo, e cosa succederà a quel bambino? Diventerà bello, diventerà bravo e diventerà intelligente. Digli a quel bambino: sei brutto, fai schifo, sei uno stupido. Cosa succederà a quel bambino? Dirà: sarò quello che mi dicono gli adulti. È lo stesso vero per noi. Paolo ci tratta come i suoi cari figli e ci chiama spirituali affinché noi agiamo e viviamo da spirituali. E cosa facciamo da spirituali? Cosa fa una chiesa spirituale? Cosa fanno i credenti spirituali? Rialzano i loro feriti, li rassetano, li mettono di nuovo nella giusta strada. Cosa fanno i carnali? Cosa fanno le chiese carnali? Li sparano e li giudicano e li calpestano per le loro mancanze. Ma non è così per gli spirituali. Noi rialziamo i nostri feriti, i nostri caduti con spirito di mansuetudine. La parola rialzare letteralmente significa rassettare, come rassettare un osso slegato. Vedi, quando un fratello cade è come se parte del corpo fosse slegato e bisogna fasciare con tenerezza e con cura, bisogna rimettere a posto il membro che è stato rotto e infranto e bisogna rialzarlo. E si fa con spirito di mansuetudine. Thomas Boston, un vecchio predicatore, disse: il modo poco tenero di condursi di alcuni pastori a Northdale, un paese vicino, mi ferì profondamente. Incontrai il pastore del paese accanto, il cui modo di parlare poco edificante mi diede opportunità di riflettere sul fatto che le conversazioni dei ministri, me incluso, sono la causa principale della mancanza del successo del Vangelo ai nostri giorni. La mancanza di tenerezza, la mancanza di mansuetudine, è quello che lamentava questo uomo. E noi ci chiediamo: questo spirito di mansuetudine esiste ancora nella Chiesa? Ai giorni nostri lo slogan è: spara prima e fa dopo le domande. Se qualcosa ha la minima sembianza di essere sbagliato, allora uccidiamolo. Questo è contrario allo spirito che Paolo ci insegna. Ovviamente l'internet e i social media hanno creato un vortice di calunnia, di maldicenza e di giudizio precoce che ha causato che lo spirito di mansuetudine quasi abbandoni per completo la Chiesa. Ma noi siamo chiamati a altro, fratelli e sorelle. Siamo chiamati a vedere i nostri fratelli e sorelle caduti come che cosa? Come oggetti di misericordia, oggetti di simpatia e oggetti del nostro aiuto. Voglio passare un po' di tempo questa mattina parlando di un tema relazionato a queste parole di Paolo. Come possiamo concepire quello di cui stiamo parlando adesso nel contesto più grande della vita della Chiesa? Qualcuno direbbe: non crea questo rialzare i nostri fratelli caduti una Chiesa liberale, dove tutto viene accettato e dove il peccato viene minimizzato. Beh, la prima cosa che direi è che se il tendere verso la grazia farà che siamo chiamati una Chiesa liberale, ben venga, perché noi tenderemo verso la grazia fino all'ultimo momento, finché siamo spinti a dover agire diversamente, noi daremo grazia, grazia e grazia. Se ci vogliono chiamare liberali, ben venga. Però come possiamo avere l'equilibrio giusto? Non è vero che siamo chiamati a lavorare per la purezza della Chiesa, non è vero che questo insegnamento sembrerebbe forse contraddittorio alla visione di una Chiesa che pratica la disciplina. E vogliamo parlare per un po' di tempo riguardo la disciplina della Chiesa, la disciplina, l'ordine, la regola in cui la Chiesa si deve muovere. Venite con me a Matteo 18, che si collega con l'insegnamento di Paolo qui, è completamente e perfettamente coerente quello che dice il Signore Gesù. Gesù insegna in questi versetti, Matteo 18, dal 15 al 17, riguardo la disciplina, l'ordine e la regola nella Chiesa. E Gesù ci insegna come deve essere realizzato un processo di disciplina quando il peccato è presente in modo che disturba la vita della Chiesa. E ciò che dice Paolo in Galati deve essere trattato nel contesto di tutto ciò che insegna il Nuovo Testamento, per questo vogliamo passare qualche minuto vedendo questi versetti. Prima di tutto vediamo: se tuo fratello ha peccato contro di te, versetto 15, la stessa cosa con altre parole di quello che dice Paolo. Esiste, si manifesta la realtà del peccato. Ora Paolo non ne parla, ma Gesù dice vai, convincilo fra te e lui solo. Paolo prende per scontato questo passo in Galati 6. Gesù dice vai, convincilo. Poi Gesù dice se ti ascolta avrai guadagnato il tuo fratello. Paolo prende anche per scontato che ti ascolta e che si pente, e poi Gesù dice e Paolo dice avrai guadagnato il tuo fratello. E Paolo dice non farglielo pesare più, non stare lì a mettere il dito nella piaga, rialzalo e rassetalo. Versetto 16, però Gesù dice cosa succede se invece non c'è questo ravvedimento e questo pentimento. Gesù dice se non ti ascolta, prendi con te ancora due o tre, una o due persone affinché ogni parola sia confermata. Paolo non va oltre il primo passo, lui si aspetta che la Chiesa ristabilisca il peccatore dopo il primo tentativo, e si vede che il problema che Paolo affrontava in Galati era che c'era mancanza di amore. Questo è quello che lui affrontava, uno spirito di giudizio si era insediato nella Chiesa. Qualcuno forse aveva peccato nella Chiesa di Galati e la Chiesa aveva agito male, l'aveva censurato dove avevano bisogno di mostrare grazia. Però versetto 16 di capitolo 18 prende in preventivo se uno non ascolta. Che bisogna fare in questo caso? Gesù dice prendi una o due persone e vai a confrontare la persona. Quando ero responsabile in una chiesa in America, è venuto un fratello, membro di chiesa, frequentatore regolare, è venuto in chiesa ubriaco. E noi l'abbiamo confrontato e abbiamo detto, caro fratello, tu non puoi venire in queste condizioni in chiesa. Lui non ha accettato, si è irrigidito e si è ribellato contro questo nostro tentativo di riportarlo al ravvedimento. E lui, purtroppo, alla fine è dovuto essere stato allontanato dalla chiesa, perché non voleva ascoltare i fratelli che lo stavano cercando di riportare alla giusta strada. In altri casi può succedere che il fratello si penta in questo momento, il secondo passo, e a quel punto cosa si fa? Si ristora, si ristabilisce con spirito di mansuetudine. In versetto 17 c'è il terzo passo della disciplina. Gesù dice se rifiuta di ascoltare, se rifiuta di ascoltare anche questo tentativo, portate la situazione alla Chiesa. Alla Chiesa, dice. Vediamo, fratelli e sorelle, che c'è bisogno di avere una Chiesa. La vita cristiana non si può vivere senza una Chiesa. La Chiesa non può funzionare se non c'è una congregazione definita. Gesù dice portato alla Chiesa. E cosa succede? La Chiesa convoca un'assemblea con le due parti. Colui che ha colto la persona nel peccato e colui che è stato colto. Vediamo che non è una sfida tra personalità, non è la mia parola verso la tua, è un processo in cui il peccato viene formalmente affrontato. Non è un'azione portata solo dal pastore, il pastore può sbagliare. Non è la parola del pastore contro un membro, no, è la Chiesa intera, l'assemblea che insieme delibera la situazione. E se non ascolta la Chiesa, cosa bisogna fare? Gesù dice, sia per te come il pagano e il pubblicano. Se c'è pentimento, se c'è confessione e ristabilimento, con gioia lo si riporta e si fa rientrare nella vita della Chiesa. Invece, se non c'è uno spirito di umiltà dall'altra parte, se non c'è un desiderio di tornare sui propri passi, viene fatto ciò che Gesù dice, sia per te come il pagano e come il pubblicano. La Bibbia prende alla leggera il peccato, nella Chiesa no. Lo vediamo qui, lo vediamo anche in Prima Corinzi 5:1. Andate a vedere un altro brano che parla della disciplina nella Chiesa, in cui l'Apostolo Paolo parla in un altro contesto, in un'altra situazione. Prima Corinzi 5:1. Paolo dice, vi è tra di voi fornicazione, vi è fornicazione, e c'è una tale fornicazione che neanche tra i pagani si esegue come quello che avete voi. E Paolo dice: voi non avete agito bene, vi siete gonfiati. Versetto 2 dice: non avete fatto cordoglio, colui che ha commesso quell'azione dovrebbe essere tolto di mezzo a voi. Colui che ha commesso quell'azione deve essere tolto di mezzo a voi. Poi Paolo, versetto 4, dice: nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti la Chiesa, la disciplina non può essere fatta se non c'è una Chiesa, un'assemblea, insieme riuniti voi e lo Spirito mio, cioè sotto l'autorità apostolica, quando noi come Chiesa eseguiamo un'azione di disciplina, stiamo incanalandoci nello Spirito dell'Apostolo di Paolo, abbiamo la sua autorità, come anche quella di Gesù, in Matteo 18, e poi dice questo: ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo Spirito sia salvo nel giorno di Gesù Cristo, consegnato a Satana. Se non c'è pentimento, se non c'è ravvedimento, viene consegnato a Satana. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene messo fuori l'ambiente protettivo della Chiesa. La Chiesa è l'ambasciata del cielo, la Chiesa è la città murata dalla parola di Dio e dalle preghiere dei fratelli. E quando una persona è messa fuori questa città murata, viene lasciata nel mondo in cui Satana domina, lo scopo qual è? Affinché lo Spirito sia salvo. Lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore. La persona che non si ravvede viene messa fuori nel mondo di Satana, però il proposito è sempre di ristorare. È sempre di avere un impatto spirituale in quella persona, che si renda conto di cosa aveva nella Chiesa e di cosa ha perso dovendo tornare nel mondo dove Satana regna. E il desiderio in quel contesto è che si ravveda e torni in umiltà al Signore. In Seconda Corinzi 2:5 sembra che c'è il seguito di questo episodio raccontato in Prima Corinzi. In Seconda Corinzi 2:5 leggiamo questo riguardo uno al cui è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me, dice in versetto 5, ma anche voi. E poi Paolo dice: basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Qui abbiamo un riferimento alla maggioranza della Chiesa. La Chiesa si riunisce, esegue un processo di disciplina, la maggioranza, noi crediamo nei membri, crediamo nel votare, perché? Perché qua si parla di una maggioranza che decidono di eseguire un processo di disciplina. Però la buona notizia è che sembra che questa persona è tornata sui suoi passi. Basta quel tale la punizione inflittagli, quindi ora dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Paolo dice: la Chiesa nel suo pronunciare la sentenza di disciplina è già sufficiente, quindi ora perdonatelo e confortatelo perché non abbia a rimanere oppresso. In questo contesto leggiamo le parole di Paolo in Galati 6:1. E ho voluto soffermarmi sull'insegnamento biblico della disciplina perché sono giorni di grande confusione nella Chiesa. Grande confusione. Abbiamo da un lato coloro che appena c'è l'opportunità prendono la mitragliatrice e cominciano a sparare tutto ciò che si muove, tutto ciò che non è conforme al mio parere, lo uccido. E ci sono storie tristi anche a Milano di questo accadimento. E dall'altro lato ci sono altri che hanno paura di esercitare la disciplina, hanno paura di lavorare per una Chiesa che secondo l'autorità di Gesù ha l'autorità di esercitare la disciplina verso se stessa. Ed è importante che abbiamo la visione biblica. E voglio parlare adesso ai fratelli e sorelle di questa Chiesa. Abbiamo un dovere, fratelli e sorelle. Noi crediamo nella dottrina della Chiesa. Crediamo nella dottrina della Chiesa locale. Crediamo nella dottrina che la Chiesa è un corpo definito. non crediamo nell'idea della Chiesa come un ente astratta, un ente teorica, un centro in cui si va per avere qualche concerto o un centro soltanto dove vieni ad ascoltare una predicazione. Questo non è la Chiesa secondo il Nuovo Testamento. La Chiesa secondo il Nuovo Testamento è un'organizzazione visibile, locale, che esercita su se stessa la disciplina, non intesa soltanto come escomunicazione ovviamente, ma la disciplina in cui gli uni verso gli altri si discepolano. Questa è l'idea, disciplina, discepoli di Gesù Cristo. Questo è ciò che noi crediamo. Crediamo nella dottrina della Chiesa visibile di Gesù Cristo. E voglio incoraggiarci, dobbiamo essere Chiesa, fratelli e sorelle. Dobbiamo vivere da Chiesa. Io so che ci sono sfide. Viviamo in un contesto difficile, vivere come Chiesa è difficile, lo sappiamo. Gli orari e gli impegni. E per questo anche siamo Chiesa, per camminare insieme in questa strada difficile, dove i lavori richiedono di più e le famiglie richiedono di più, le distanze da percorrere sono sempre più grandi, però la Chiesa è fatta da vere persone e la Chiesa è una entità che esercita su se stessa disciplina. E noi abbiamo questa responsabilità, un dovere da eseguire. Qua parla di questo dovere specificamente di rialzare il caduto, ma ha il suo significato nel contesto più generale della disciplina che bisogna esercitare nella Chiesa. Bene, non soltanto c'è un dovere da eseguire, c'è anche una lezione da imparare, una lezione da imparare dai nostri fratelli caduti. Paolo dice in versetto 2, bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. C'è una lezione da imparare dai fratelli caduti ed è questo. Tu potresti essere il prossimo. Tu potresti essere il prossimo. Bada a te stesso che anche tu non cada. Paolo, la prima cosa che dice è di eseguire il nostro dovere, secondo dobbiamo essere sicuri di imparare la lezione di ciò che accadrà a noi se non vegliamo, se non badiamo a noi stessi. E ti pongo questa domanda, qual è la tua prima reazione quando pensi o senti di qualche caduto in guerra? La prima reazione è gossip? Sparlare? Peggio ancora, hai quella soddisfazione segreta del fallimento di un'altra persona. Paolo dice la prima reazione deve essere devo raddoppiare i miei sforzi, devo vegliare di più su me stesso, perché se lei è caduta non c'è nulla che impedisca che cada io. 1 Corinzi 10:12 Paolo dice chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Chi pensa di stare in piedi? Davvero pensi, fratello, sorella, che sei più forte di quel fratello caduto? Pensi di essere più intelligente per poter combattere a livello intellettuale contro i dubbi che il nemico ti manda? Sei più intelligente di quel fratello, sorella caduta? Meno vulnerabile? Pensi che sei più coperto di quanto era lui o lei? Beh, se la tua presunzione ti porta a riflettere così, sei la vittima perfetta per essere tu il prossimo caduto in guerra. Avevo un amico in America, lui ha 10 anni più di me, quando sono arrivato a Grand Rapids, lui era davvero in gamba, pastore dei giovani, io ero al seminario, lui aveva tanti doni, incredibilmente donato. Veniva invitato da tutte le parti per parlare, conferenze, e ammetto che sentivo un po' di gelosia verso di lui. Quanto è bravo, come parla bene questo ragazzo. Perché non posso essere come lui, mi dicevo, capace, pieno di doni. L'anno scorso mi hanno chiamato e mi hanno detto che lui era sotto processo di disciplina nella chiesa in cui lui stava servendo. Ha deciso di lasciare sua moglie, ha lasciato i suoi figli e oggi vende delle moto in un villaggio sperduto in America. Dio ha grazia per lui, amen. non c'è mai la perdita di speranza, però la lezione che io mi porto dal mio amico è: Keith, tu sarai il prossimo. Tu sarai il prossimo che cadrai. Tu sarai colpito nella tua chiesa, nella tua casa, nel tuo cuore. Tu perderai tua moglie, perderai i tuoi figli, divorzierai. Tu sarai il prossimo. Tu sarai la prossima illustrazione di un pastore che parla non di quello in America, ma di quello a Rozzano, che una volta osava a predicare. Tu sarai il prossimo di uno di tanti che serviva a Dio, a meno che tu vada bene a te stesso. A meno che tu prenda sul serio il tuo cammino con Cristo. Luca 21:34, Gesù dice: badate a voi stessi, stesse parole, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio. Stravizio è quella condizione di intorpidimento che soffrono gli ubriaconi quando sono intorpiditi dalla loro condizione. Badate a voi stessi, e Gesù dice, e che quel giorno non venga addosso all'improvviso come un laccio. Quale giorno parla Gesù? Beh, il giorno della seconda venuta per eccellenza, ma quale giorno verrà addosso come un laccio se non vegliamo noi stessi? Il giorno malvagio di cui parla l'Apostolo Paolo in Efesini 6, il giorno in cui si presentano le potenze e dominatori di questo mondo di tenebre e ti trovano a te impreparato e sei colto come in un laccio e cadi. Poi Gesù dice: vegliate pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare. Vegliate in ogni momento. Fratello, sorella, stai vegliando. Stai vegliando sulla tua vita. La notizia della caduta di un altro fratello, dove ti spinge? Su Facebook o ti spinge nella tua cameretta a versare lacrime e a versare gride a Dio, supplicandolo di proteggere te di quegli stessi nemici che hanno fatto fuori il tuo caro amico, la tua cara amica. Bada a te stesso, bada bene a te stesso. Uomo, dove hai lasciato la porta aperta nella tua vita? Dove hai smesso di vegliare sulla breccia che c'è e non te ne rendi conto? Donna, dove hai smesso di vegliare e hai permesso che la pigrizia insedi il tuo cuore e tu non riesci neanche più a vederlo? Bada a te stessa. Uomo, dove hai lasciato che delle corruzioni insedino la tua vita, dove hai lasciato che l'ira o che la distrazione e che la corruzione si estenda nel territorio del tuo cuore e tu non stai badando al fatto che quando arriverà la prossima tentazione tu cadrai. Bada a te stesso. Non badrai a te stesso seduto davanti alla TV per 4 ore. Non badrai a te stesso giocando a videogiochi interminabilmente. E quando ti troverai davanti alla prova sarà troppo tardi. Veglierai su te stesso quando ti metterai con le tue ginocchia e metterai la tua faccia in questo libro e tu dirai: Signore, io non mi alzo finché io non vedrò la tua gloria, io non mi alzo finché tu non mi faccia vedere le corruzioni che ho nel mio cuore, la mia pigrizia, la mia freddezza, la mia incredulità, la mia mancanza di preghiera, e finché tu non me li riveli e poi non li cacci via da me, io non mi alzo. Questo è badare, questo è vegliare su te stesso. Nessuno può farlo per te. Bada a te stesso. Prendi la lente d'ingrandimento, prendi lo specchio della legge spirituale di Cristo e permette che Lui non soltanto rispecchi quello che è l'attitudine esterna, ma che Cristo esponga anche la tua attitudine interna, la tua idolatria, i tuoi desideri che sono padroni di te, il tuo desiderio maestro che... Quasi tutti noi abbiamo un desiderio maestro che si innalza di sopra di tutti gli altri desideri e ci controlla. Stai badando a te stesso. Questa è la seconda cosa che l'Apostolo Paolo ci dice. E per ultimo ci dice che c'è un peso da portare. Un peso da portare. Paolo ha parlato del nostro dovere verso il fratello caduto in peccato in versetto 1. Dobbiamo rialzarlo, stabilirlo. qui aggiunge un'altra parola che ci aiuta a ricordare che cosa? Che in qualche modo siamo tutti quel fratello, quella sorella caduta. In qualche modo tutti noi siamo la vittima del peccato e abbiamo bisogno di che cosa? Dei fratelli. Che loro ci aiutino, che ci aiutino portando i pesi gli uni degli altri. Abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, della Chiesa. Abbiamo bisogno di essere parte di una Chiesa per rialzarci. Portare i pesi degli altri è un'esortazione generale, senz'altro. Abbiamo bisogno di aiuto, però quando Paolo dice qui portare i pesi gli uni degli altri, in questo contesto sta parlando specificamente di portare i pesi degli altri che sono i pesi delle loro mancanze, dei loro peccati e dei loro fallimenti. In sostanza Paolo sta dicendo che in un modo o l'altro siamo tutti quel fratello e quella sorella caduta che abbiamo bisogno di essere rialzati continuamente. Ora non diciamo che tutti i peccati sono uguali, so che questo può sembrare strano, non ogni peccato del pastore squalifica del ministero del pulpito, io non sarei qui se fosse così, non tutti i peccati sono causa di un eseguire la disciplina in una chiesa. Prima Corinzi 6,18 fa una distinzione importante quando dice fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. C'è sempre grazia, però c'è il peccato della fornicazione, che è peccare contro il proprio corpo. Però quando diciamo che tutti dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri, riconosciamo che per quanto ci affatichiamo, per quanto ci santifichiamo, e abbiamo anche delle belle vittorie, nonostante questo siamo sempre bisognosi, peccatori, e bisognosi di una mano che ci rialza. E il modo migliore in cui ci aiutiamo è portando i pesi gli uni degli altri, perdonandoci, rialzandoci, ristabilendoci a vicenda. Pietro chiese a Gesù: quante volte perdonerò mio fratello? 7 volte? No, 70 volte 7. E a quel punto Pietro disse: Signore, aumentami la fede. Chi è sufficiente a poter portare questo peso del continuo cadere, continuo dover rialzare un fratello? È troppo. Questo è portare i pesi gli uni degli altri. Il peccato viene chiamato peso perché è esattamente quello che è. Il tuo peso più grande non è la tua mancanza di soldi. Il tuo peso più grande non è la mancanza di una relazione. Il tuo peso più grande non è la tua mancanza di successo. Il peso più grande della tua vita è il tuo peccato. È il fardello che ti porti addosso ogni giorno della tua vita. Quel peccato residuale, rimanente, che ti appesantisce. E voglio chiederti questo: riesci a vedere il peso sotto il quale tuo fratello e tua sorella cammina? Riesci a vedere il peso che ogni giorno si deve caricare? Vedi il tuo fratello con occhi diversi? Vedi il tuo fratello piegato, curvo sotto il peso della sua pigrizia? Lui vuole essere zelante, lui vuole raggiungere nuovi livelli di fede, di esperienza con Cristo, ma è pigro, il suo cuore lo rende pigro. Vedi come lui è logorato. Spia nel tuo cuore, osserva il tuo cuore per non giudicarlo, spia nel tuo cuore per non ucciderlo, ma per praticare la misericordia e portare il peso insieme a lui. Quando lui manca per la 20ª volta e diceva ci sarò e poi non c'è, porta il peso insieme a lui o a lei e di va bene, sarà la prossima, portiamo questo peso insieme zoppicanti. Quando tua sorella, logorata sotto il peso del suo bisogno di avere l'approvazione del mondo, e lei deve apparire davanti al mondo intero quello che non è, perché è insicura, perché non crede veramente in Cristo abbastanza per essere quella donna che vuole essere, cosa farai? L'ucciderai? Direi che schifo che fai. No, non farai così. Porterai insieme a lei il suo peso. La rialzerai e ricorderai che lei è logorata sotto questo peso di dover apparire. Ti dirà, no, non posso aiutarti, devo fare cose più importanti. Vedi, devo mettermi in mostra, perché sono importante, o almeno sto cercando di convincermi che sono importante. Aiutiamoci, rialziamoci, portate i miei pesi, le mie mancanze, e io voglio portare i vostri. Ecclesiaste dice, due valgono più di uno solo, infatti se uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi cade senza avere un altro che lo rialzi. Grazie a Dio, abbiamo una chiesa, abbiamo dei fratelli, non dobbiamo camminare da soli e possiamo adempiere con l'aiuto del Signore, portando i pesi gli uni degli altri, e adempiamo così la legge di Cristo. Che Dio ci aiuti a questo fine, preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola. Signore, siamo dei peccatori. Quante volte dobbiamo perdonarci? Tutte le volte. E lo faremo con spirito di mansuetudine. Lo faremo, Signore, guardandoci allo specchio, dicendo io sono lui, io sono lei. Non c'è differenza. Cammino zoppicante. E Signore, aiutaci a vedere come questi soldati appoggiati gli uni sugli altri, che con la Tua grazia e col Tuo aiuto non si uccideranno, ma porteranno i loro pesi per arrivare all'obiettivo, alla città celeste, alla Tua presenza. Grazie Signore Gesù, aggiungi la Tua benedizione e la Tua parola nel nome Tuo. Amen. Che Dio ci aiuti, buona settimana a tutti, ci vediamo prossimamente.